Lettura al caminetto.
La Desinenzina pubblicata nel 1878 a Milano è un libro che nei progetti di Dossi avrebbe dovuto inserirsi in un quadro assai più ampio, cioè nel progetto addirittura di una serie di 13 libri, 12 più un appendice, di cui la Desinenza avrebbe costituito il terzo. Questo progetto va sotto l'etichetta di ritratti umani, che si sarebbero concretati solo in minima parte. Dei 12 libri, appunto, che vediamo fissati in una traccia della nota 2348, Dossi, oltre alla Desinenzina, aveva già scritto o avrebbe scritto altri due libri: Dal calamaio di un medico e Campionario. La serie però era destinata a fermarsi a questi titoli senza avere un seguito. La fertile fantasia di Dossi allinea nei suoi quaderni tutta un'infinità di progetti. Opere che vengono compiute sono ormai poche. I mattoidi, che sono una scelta degli scritti che accompagnarono i diversi progetti per il monumento Vittorio Emanuele II, presentato da candidati che Dossi ascrive alla categoria lombrosiana, appunto, dei mattoidi. Qualche pagina che avrebbe dovuto trovare ospitalità all'interno di un nuovo progetto intitolato Il libro delle bizzarrie. E infine Amori. L'operetta scritta nel 1887, con la quale Dossi a 38 anni prende congedo, come abbiamo detto, dalla carriera letteraria per dedicarsi più attivamente e compiutamente ai suoi impegni di uomo addetto alla diplomazia e alle attività ministeriali. Amori rappresenta sicuramente uno dei vertici dell'opera di Dossi. È un punto d'arrivo su cui torneremo fra poco. Insieme con Amori, dicevo che è fertile la fantasia di Dossi nel immaginare altri libri, di cui rimangono a noi le tracce o i pochi compimenti parziali disseminati appunto nelle sue note azzurre. Sono spesso opere dai titoli seducenti. E del resto abbiamo visto come tutti i titoli di Dossi siano titoli particolarmente felici. Una di queste opere sarebbe dovuta intitolare La ghiaia di Roma. Evidentemente si tratta di qualcosa che è connesso strettamente con la passione archeologica del nostro autore. Sotto questo titolo, diceva in una nota appunto che ora sto citando, si potrebbe scrivere un curiosissimo e interessante libretto di archeologia minuta, il quale potrebbe anche servire all'istruzione popolare o da quella dei bimbi, come la storia di un boccone di pane del Massé, eccetera. Si comporrebbe di una introduzione di parecchi capitoli illustrati artisticamente da pittori di spirito, eccetera. E di questa opera vediamo per esempio tracciato in un futuro capitolo quarto tracciati alcuni tratti. In un pavimento a mosaico la storia di Roma la si può leggere tutta, perché quel pezzetto rosso potesse collocarsi vicino a quello verde, le triremi romane dovettero passare il mare, le legioni dovettero piantare le loro aquile nella tale e tal'altra regione. Particolareggiare, servendosi di parole tecniche per quanto riguarda le diverse qualità dei marmi e citando con garbo artistico fatti storici, in modo che ne risulti, come si disse, tutta la storia di Roma, accennare alla straordinaria profusione di marmi nell'antica Roma e al viaggio di talune colonne e statue che dalla Grecia vennero a Roma e da Roma a Costantinopoli, poi passarono a Venezia e tornarono a Roma per emigrare quindi a Parigi e ritornare ancora una volta nella città eterna. Parlando dei pezzetti di marmo per i pavimenti, far considerazioni sulla somma di lavoro che ciascuno costò. Ciascuno, infatti, è levigato sulle quattro pareti. Concludere con un progetto di un pavimento di marmo per una grandissima sala. Il pavimento rappresenterebbe le province dell'Impero Romano, eccetera, eccetera. L'opera però sulla quale desideriamo soffermarci in questa lettura è Amori, come abbiamo detto. Amori rappresenta una delle realizzazioni più singolari del Dossi. A incominciare, diremo, dal suo aspetto fisico. Per questa uscita, diremo, dal palcoscenico, Dossi progetta un libro il quale, anche nel suo aspetto fisico, sia lo specchio della raffinatezza della sua scrittura. Pensa quindi a un libro stampato su carta giapponese. È il momento in cui nell'Europa più avanzata, parliamo di Parigi per esempio, il gusto della giapponeseria si sta largamente diffondendo. In un'Italia così provinciale, tutto sommato, come quella degli anni Ottanta, anche questa attenzione ai fatti di Parigi sta a dire molto sulla formazione e sulla sensibilità e raffinatezza del nostro scrittore. La carta viene fatta arrivare espressamente dalla Francia, carta giapponese di quella chiamata di seta, che però nella corrispondenza con il suo amico Conconi, classico rappresentante della scapigliatura milanese, viene chiamata pelle di cipolla. Sono fogli così leggeri che non possono essere impressi da entrambi i lati, sicché vengono usati dei fogli chiusi, rimanendo bianchi l'interno del foglio. Per quanto riguarda la copertina, il Dossi vuole che vi sia rappresentata un ramo di mimosa. Ramo di mimosa che egli va addirittura a farsi dare dal fratello del pittore Tranquillo Cremona, un grande matematico che allora viveva a Roma, e che fa disegnare e colorire dal suo amico Conconi. Il libro, quando esce, rappresenta sicuramente uno degli oggetti più raffinati dell'editoria del tempo. Con Amori, Dossi supera tutta la fase intermedia costituita dai ritratti umani, non solo la Desinenzina, ma anche dal calamaio di un medico e campionario, e si riporta al mondo dell'Altrieri, un mondo che però egli avvicina ora non più nell'esasperazione dello stile, nella esagitazione appunto ovvero linguistica, ma in una sorta di distesa rammemorazione, in una lingua che tende sempre più a una sua levigatissima e raffinata, non dico semplicità, ma normalità. Di questa opera leggiamo alcuni passi. Il primo, estremamente significativo, è quello che congiunge, diciamo, il mondo dell'Altrieri con il mondo di una narrazione più estroversa, portata più all'esterno, nella misura naturalmente in cui questo avviene in Dossi. Parlando dei suoi amori, amori che spesso sono amori per una regina del gioco delle carte, piuttosto che per una statua, per una figura di una pinacoteca, una rappresentazione appunto vero figurativa. Parlando di amori, ecco che egli parla degli amori in cui egli non è protagonista, ma è in un certo senso paraninfo. pronto, invece, fui sempre come Ovidio a favorire gli amori altrui. Abitavo, molti anni son corsi, un piccolo alloggio in una via fuori di mano e tranquilla, tutta giardini e conventi. Di tempo in tempo un amicissimo mio me la chiedeva in prestanza per un segreto convegno, con chi non diceva. Ma dal suo occhio sereno capivo trattarsi di ben differenti cospirazioni delle politiche, ed il silenzio di lui era ne prova. E allora abbigliavo a festa la mia casetta, come se la sponsa del Libano dovesse scendere a me, non a lui. Cancellavo dagli specchi ogni minima appannatura e dai mobili ogni velo di polvere. Stendevo i lini più morbidi e i tappeti più soffici, non lasciando calice senza fiore, né fiala senza essenza odorosa, né cuscinetto senza spilli. Disponevo perfino sui tavoli libri di gentilezza e sul leggio del pianoforte pagine musicali, direi amorose, se tutta la musica non fosse voce, anche nell'ira, d'amore. Rientrando poi a notte alta in casa, benché l'angelo nel suo passaggio non vi avesse piuma perduto, sentivo cullarsi nell'aria una sottile fragranza come di violette fiorite in aiuole celesti, e negli specchi mi pareva sorprendere ancora il riflesso di una forma di cherubino, e quella notte il letto mi si cangiava tra i sogni in candide braccia femminee. Soprattutto gioivo allorché qualche fiore di quelli che avevo io colto e apprestato mancava, immaginandomelo nei suoi capelli. Una volta, per contro, ne trovai uno di più, posato sulla Divina Commedia, precisamente ai versi «Amore, acceso di virtù, sempr'altri accese, purché la fiamma sua paresse fuore». Un incoraggiamento e un consiglio. E con riconoscente tremore me lo avvicinai alle labbra, come se offertomi, e lo baciai. Molti anni, ripeto, son corsi. Il mio amico dimenticò interamente questo episodio della sua vita. Io serbo tuttora, nella tomba immortale dove fu posto, quel fiore, e con esso il ricordo di un anonimo amore che ogni di più fa facendosi mio. Un'altra volta, un altro amico mi pregò di dargli una mano in un incontro che egli desiderava di avere con una giovane da lui amata e lontana. Il mio amico reggeva in una borgata pettegola un pubblico ufficio che non gli avrebbe permesso di accogliere in casa ragazze sole senza esporsi a commenti infiniti. La giovine, che io non conoscevo neppur di veduta, doveva figurar quindi come sorella mia e tutti e due passare per nipoti suoi. Io mi sarei recato a riceverla sulla riva di un lago, distante poche ore dalla borgata, e gliel'avrei condotta. Per riconoscerci, era inteso che la giovine, nello sbarcare, terrebbe in mano un volumetto della Verde Rilegatura e che io me le sarei presentato con un garofano rosso all'occhiello. Mi recai dunque nel giorno e nell'ora posta all'indicato luogo ed ivi aspettai la mia improvvisata parente. Il piroscafo apparve. Oh, come il cuore mi palpitò quando esso riunissi alla riva. E tra i passeggeri che ne discesero vidi la giovine col volumetto verde, una magrolina ventenne, tutta sola, che intorno guardavasi miopemente, cercando essa pure qualcuno. A lei mi avvicinai arrossendo e anch'essa arrossì. Una carrozzella attendeva lì presso. Ella vi montò, svelta da un predellino, io dall'altro, e la carrozzella si mosse. Era ben naturale che nei primi momenti ci si sentisse assai imbarazzati. Ambedue ci vedevamo in una posizione delicatissima, dubitando e temendo ciascuno di parere all'altro quello che veramente non era. Io studiava sott'occhio l'aspetto della mia compagna. Ella era tutta modestia nell'abito, nell'atteggiamento, nel viso. Un viso che io avrei definito un complesso simpatico di difetti. Per interrompere un silenzio che cominciava a farsi uggioso, le domandai quale fosse il nome del libro che teneva fra mani. né come ella si nominasse, sapevo ancora. Ella confusa mi disse invece il suo, Adele, e me il disse con una melodiosa oscillazione di voce. Poi, accortasi, mentre mi rispondeva della domanda che fatta gli avevo, mi porse, arrossendo, il libro. Era questo un poema in versi, breve di mole, denso di affetto, Enoch Arden di Tennyson, uno di quei libri la cui lettura è per l'animo come un bagno di bontà. Io espressi le mie simpatie per il generoso poeta ed ella si unì a me nella lode. Avviato il discorso sulla carreggiata della letteratura, scopersi presto in Adele non solo una leggitrice insaziabile ed un finissimo critico, ma, quanto più mi fu caro, un'alleata nelle mie letterarie adorazioni. Comunanza di amicizie è di amicizia cagione. Frequentatori ambedue di casa Shakespeare, casa Montaigne, casa Lambert, Richter, Manzoni e altrettali, non potevamo più considerarci reciprocamente forastieri. Passava la strada fra vigneti gravi di purpure e uve e sparsi di vendemmiatori. Adele uscì in un'esclamazione ammirativa e desiderosa, feci fermare la carrozzella e comprammo a dei vignaioli una grembialata di grappoli. Steso quindi un giornale sulle mie e sulle ginocchia di lei e ammucchiatavi l'uva, ci mettemmo deliziosamente a mangiarla spiccando gli acini dallo stesso grappolo e insieme cianciando e ridendo all'ombra delle vaste e impassibili spalle del vetturino. E più Adele parlava ed io miravala, e più mi sembrava che le sue 100 bruttezze minuscole si fondessero in una sola e grande bellezza, quella dell'intelligente bontà. La sua medesima miopia, che da principio pareami fastidiosa, conferiva al suo viso una espressione tutta speciale di attentività, gratissima a chi la guardava e parlavale. All'imbarazzo era insomma sottentrata una vera familiarità, e la parte di stretti parenti stataci imposta ci diventava sempre più facile. Ma ad un tratto il battuto della piana strada di campagna cede all'acciottolato fracassoso e trabalzatore di una città. «Siamo giunti», dissi. «Di già», esclamò ella in tuon di rammarico, e tacque. La carrozzella si arrestò ad una bianca casetta. Il mio amico, un giovinottone acceso di colorito e baffuto, era sul marciapiede ad attenderci. Si fe al predellino ed aiutò a scendere Adele, o a meglio dire la trasportò giù come un cuscino di penne. «Come state, carissimi nipoti miei?» vociava egli a noi, o piuttosto ai vicini affacciati a tutte le porte e finestre. «Spero bene che questa volta non mi scapperete via sì presto!» E in casa ci trasse, sollevandoci quasi di terra, uno per braccio. Verso sera mi congedai da lui e da lei. Ella mi accompagnò fino all'albergo dove il vetturino era andato a staccare e donde sarei ripartito solo con esso. Gli occhi di Adele erano umidi e tristi, e anche i miei. Non mai fratello fu salutato con affetto più intenso, non mai sorella lasciata con maggiore dolore. A questa scena di amori vorrei far seguire quella che rimane un poco una pagina emblematica del mondo di Dossi, il mondo di un narciso contemplatore della propria immagine, di una sensibilità portata all'introversione e incapace appunto di trovare la cosiddetta anima gemella fuori di sé. E l'episodio, quello che vorrei leggere, del bacio attraverso un cristallo. È il bacio di Narciso al proprio riflesso? O è il bacio del giovane che qui è descritto alla giovinetta che si affaccia dall'altra parte della vetrina? Sono, come vedete, situazioni estremamente sottili, dove la morbosità e nello stesso tempo la bontà dei sentimenti si intrecciano tra di loro. Dossi sta parlando delle strette di mano, della sensibilità che si trasmette attraverso la stretta di mano. E parla appunto di questo amore che è nato attraverso una stretta di mano. O strette di mano, celate elemosine di affetto, o sguardi densi di preghiere promesse, o titubanze rossori, impallidimenti e sospiri, o cento e mille sottintesi e presensi, quanto mai vi ricordo e come tuttora mi consolate. Né tra voi manca il bacio, unico bacio che nel dar mi fu dato. Era allora il settembre dell'anno e il maggio della mia vita. Io mi trovavo sulla sponda di un lago straniero in un vasto albergo. L'albergo era stipato di gente che io non conoscevo neppur di linguaggio, e però in esso, vivente deserto per me, godevo tutti i vantaggi, tutto il piacere della solitudine. E un dì, sul tramonto, rincasavo da una delle mie camminate a caccia di fiori e di idee. La campanella aveva già sussultato di bronze a tosse, chiamando a tavola, dal giardino, dai portici, dalle camere, i forastieri sbadigliosi e noiati. Solo, dietro la grande vetriata del salone che si apriva sul portico esterno, una fanciulla indugiava. Un rosso scialletto le copriva le spalle cingendole i fianchi, e il pellucido volto di lei, improntato a sofferenza gentile e serbante la traccia di una pioggia di lagrime, appoggiavasi estaticamente all'ampio cristallo, contro il quale la punta del suo nasino e le labbra mostravansi a me di qua della lastra espanse e come schiacciate, e sulle labbra parea sospeso un sospiro in attesa di un bacio. Come negarglielo? Con un subito moto posai la mia bocca sopra il cristallo contro la sua e baciai. Le anime nostre toccaronsi. Fu un istante ineffabile. La fanciulla si distaccò, si strappò quasi dalla vetriata e fuggì, ma splendeva. Ed io all'alba seguente partivo, sbigottito e felice di aver tanto osato, o sì poco. Sulla via di questa scrittura, che come vedete inaugura, direi, molti aspetti del nostro Novecento, Dossi arriva ad alcuni dei suoi valori lirici più alti. Mi pare che non si potrebbe concludere questa nostra rapida carrellata di letture dossiane senza citare appunto alcune righe che sono il vertice di una preziosità e nello stesso tempo anche di una finezza di sensibilità come quelle che abbiamo cercato appunto di illustrare. Leggo ora alcuni degli amori dossiani, non più per persone fisiche, ma per oggetti. Chi lo direbbe? Tra gli oggetti dei miei innamoramenti c'è anche un orologio. Pur nella solitudine ebbi istanti ancora più solitari. Anche il deserto contiene stese di maggiore desolazione, dove tracciano scorgi di carovane, di belve, orme ed ossa. Studente in una città nella quale non conoscevo persona e non osavo conoscerne, passavo intere giornate senza uscire di camera, senza staccarmi dal tavolo. Per vedere qualcuno, per avere una parola altrui, dovevo farmi malato e mandare pel medico. Bisognoso allora di un cuore che al mio si accompagnasse né decidendosi esso a venire a me dalla cappa del fumo o dal buco della serratura, lo trovai nell'orologio a pendolo del caminetto, un orologio napoleonico dal vibrato tic-tac, e il monotono, monosillabico battito prese tosto modulazioni di lingua. Era una voce che mi diceva continuamente quanto io bramava di udire «Ti amo, ti amo», e da quell'ora non fui più solo. Così, per i mobili grandi e piccoli, vissuti con me o con i miei genitori o coi padri, per quanto lontani dei padri miei, io ebbi ed ho profonde affezioni, perocché mi sembra che parte dell'anteriore mia vita e di quella di chi mi die sangue e nome sia in essi materialmente indugiata. Quel piccolo crocifisso incrostato di madreperla incisa che posa sul mio scrittoio, io non lo posso nella mia mente distaccar dalle mani anch'esse in croce perlacee di Anna Camilla, monaca bionda e da 300 anni mia zia, consuntasi giovanissima tra gli incendi divini e i rimorsi della castità. Quel ventaglio dalle stecche d'avorio dorato e dalla pittura di rosi, grassocci e mulini messi all'asta fra dame in guardinfante e cicisbei in parrucca, mi sventola ancora in viso le risate mondane, il profumo di muschio e peccato della incipriata quadrisavola mia, Matilde. Quel fazzoletto dagli stemmi tarmati mi sembra, quando lo spiego, evaporare acri lacrime delle infinite piovute dai negri ed alteri occhi di mia trisavola Maria Lucia, piangente il fulvo marito trafitto sull'ucciso cavallo nei campi di Slesia, la corazza lucente ai raggi invano pietosi della luna. E quando libo in quel calice cristallino di Boemia, intagliato a cacce di irsuti cinghiali e di più ispidi cacciatori, sento come avvicinarsi e congiungersi alle mie le labbra di mia bisnonna, la tonda e butirosa Maria Rosalia, ed è un bacio attraverso un secolo. Quando guardo quella macchinosa poltrona di damasco verde smontato, la vedo ancora occupata dall'addormentata mia nonna, nella sua veste eternamente nera, la buona nonna Luigia, si bella pure in vecchiaia, sorridente nel sonno, ringiovanita nei sogni. Che più? Io mi immagino a volte seduto su uno sgabellino ai suoi piedi ed ascolto, insaziato, lei che novella della rivoluzione francese, e batto le mani di gioia udendo della sua fuga entro una gerla dal monastero e da Parigi, e singhiozzo al racconto della mano della sua compagna Isolina, mano bianchissima e inanellata di gemme, recisa e gettata dalla repubblicana Bordaglia tra le spaventate educande. Un passo più innanzi sulla via delle allucinazioni e rieccomi cullato dalla canterellante mia mamma in quella cuna di giunchi che attende inutilmente un mio bimbo. O letti in cui tanti parenti miei sono nati e son morti, tavoli che li riuniste a commemorazioni di duolo, scrittoi che ne componeste le ire, specchi che ne rifletteste gli aspetti, io vi amo. E benché tarlati e fessi e cadenti, vi amerò sempre. Vecchi servi fedeli di casa mia, partecipi delle gioie nostre e dei nostri dolori, non vi metterò mai, state certi, alla porta.